associazione riesca con, magari, diceva, come diceva lei, con le quote sociali a prendere in affitto uno di questi capannoni e magari, ecco, svolgere in maniera più serena e più programmata le attività, perché vi garantisco, insomma, noi ormai ne incontriamo quotidianamente. In questi mesi di lockdown ci hanno ovviamente chiesto continuamente informazioni, alcune hanno ricominciato seppur timidamente le attività, quindi sappiamo quanto, cioè, ci è stato fatto presente quanto sia per loro oggi importante poter contare su una sede stabile. Grazie.
Grazie a lei, Sindaco. Se non ci sono altri interventi, metto il punto in votazione. Consigliere Londo, prego.
Grazie Presidente. Anche il punto, come ricordava il Sindaco, è stato dibattuto in Commissione e in quella sede il Sindaco ci ha illustrato quella che era la linea dell'amministrazione. Diciamo che non solo, cioè, l'aiuto nei confronti di questa categoria di artigiani che soltermente lavora è stato un obiettivo anche della precedente amministrazione, nonché di questa nel recente passato. L'unico dubbio che mi veniva è di ordine pratico, ovvero avevo evidenziato il rischio di saturazione dell'area con le attività del terzo settore, di fatto impedendo, riducendo la possibilità di locazione alle attività quelle propriamente destinate all'area, ovvero meccanici, falegnamerie, fabbri, che per divieto imposto non possono aprire nel centro città, ovvero nel perimetro urbano. Quindi non vorrei che si creasse poi una difficoltà oggettiva per quelle attività che non possono aprire nel perimetro urbano e che poi invece in realtà non possono più magari trasferirsi nell'area artigianale, perché magari saturate da attività del terzo settore, che magari per il fatto che siano del terzo settore o non a scopo di lucro non significa che non pagano affitti o che non possano pagare affitti più alti di quelli che invece potrebbe fare un artigiano. Ora, la zona artigianale nostra è un punto d'orgoglio di questa città, nel senso che rispetto a tante cattedrali del deserto che circondano sia la nostra città che il panorama della nostra regione, ha tenuto non solo grazie al lavoro dei nostri artigiani che hanno portato avanti un'opera utile e un settore difficile, ma dall'altra parte è stato anche per mezzo di tutta una serie di interventi che nel frattempo l'amministrazione precedente e nel recente passato anche la vostra ha aiutato modificando e cercando di sopperire a quelle che sono le crisi del mercato economico attuale, e dandogli anche, ecco, la facoltà di poter trasformare una parte in commerciale e viceversa. Alcune perplessità quindi rimangono in ordine a questo rischio di saturazione, nonché proteggere, diciamo, coloro che fanno gli artigiani e coloro che si occupano e che hanno vissuto, hanno fatto espandere l'area artigianale da posizioni speculative. Quindi il ragionamento di fondo era questo nella sostanza, cioè il timore della trasformazione dell'area. Dall'altra c'è anche un problema invece di natura legato alla delibera, nel senso che in passato anche noi avevamo tentato di sanare alcune situazioni semplicemente con una variazione regolamentare. Poi in realtà abbiamo visto che furono necessarie dei correttivi urbanistici veri e propri e quindi siamo dovuti passare, come la storia della parzializzazione di una parte della struttura in commerciale, siamo dovuti passare per una variante urbanistica. E quindi chiedo, questa è la sede opportuna, chiaramente non di quest'atto, però di chiederlo, nel senso lo chiedo all'amministrazione, cioè pure all'ufficio tecnico, di valutare la necessità di una variante urbanistica per definire al meglio, se no rischia di essere una variazione regolamentare, rischia di essere lettera morta come era stata in passato. È una verifica che chiedo in più. Quindi queste erano le perplessità, una in ordine pratico alla saturazione dell'area e quindi il rischio che artigiani o nuove attività non potessero aprire nell'area, ma il Sindaco anche in Commissione ha detto che c'erano dei spazi liberi, e dall'altra parte la necessità di una variante urbanistica perché la semplice variazione di tipo amministrativo, quindi regolamentare, non sia sufficiente e che quindi poi non risolva il problema così come si è posto questa amministrazione. Grazie.
Grazie a lei. Nuovamente la parola al sindaco.
Sì, posto che la sede opportuna come consigliere comunale sa in genere è la commissione per fare le domande, non il consiglio comunale dove si viene a fare ovviamente le considerazioni politiche sul punto che si discute, perché sennò le commissioni non avrebbero senso, ma siamo qua all'occorrenza anche per questo. E già in commissione avevo argomentato questa giusta osservazione riguardante la chiamiamolo così il potenziale no, snaturarsi dell'area artigianale. Però già in quell'occasione ho fatto presente che nell'area artigianale ci sono diversi capannoni, per area artigianale intendo tutta, quindi sia quella nuova che quella vecchia, ci sono diversi capannoni che non sono stati, sono vuoti da anni, realizzati da più di 5 anni in alcuni casi, capannoni ancora non terminati, zone assegnate su cui ancora non è stato edificato alcun capannone, quindi questa saturazione che giustamente è stata in qualche modo no, considerata, nei decenni, perché la zona artigianale ormai esiste da decenni, non si è ancora verificata, quindi al momento questo rischio non sembra essere insomma, all'orizzonte. Tra l'altro noi abbiamo anche previsto nella variante al PRG una seppur piccola area per l'ampliamento della zona artigianale, poi ne parleremo più tardi quando sarà il momento di parlare dello stadio Angelo Sale, e quindi insomma anche in prospettiva ci sarà la possibilità, speriamo presto, di poter realizzare anche altre strutture dedicate a queste attività. Per quanto riguarda la parte invece regolamentare, come dicevo prima, è già il primo comma dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117, rubricato codice del terzo settore, che appunto, come dicevo prima, dispone che le sedi degli enti del terzo settore ed i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, ovviamente se si tratta di altri settori che fanno attività di tipo produttivo non è contemplata questa possibilità, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici numero 1444 del 68, e la nostra zona artigianale, che nel nostro PRG, che come consigliere Lotto, che insomma, è appassionato di urbanistica, avendo anche fatto l'assessore, sa, riconduce a una zona E in maniera un po' fantasiosa, perché da DM sarebbe una zona D produttiva, quindi anche nella delibera si specifica che questa zona, che tra l'altro nella variante sia adottata nel 2010 sia riadottata nel 2019, è individuata come zona D, come appunto da DM 1444 del 68, quindi è assolutamente assimilabile a una zona D di PRG. Pertanto questa deroga, se vogliamo dire speciale, è già contenuta in questa normativa e, come ho detto, era già contenuta anche nel 2000, nella 383 del 2000, dove era semplicemente diciamo, formulata in maniera diversa. Insomma. E basta, questa era sostanzialmente la replica o comunque la risposta. Poi, chiaro, se ci sono da fare degli approfondimenti, siamo sempre nella possibilità di farli, anche ex post, come dicono gli avvocati o quelli bravi. Grazie.
Grazie, Sindaco. Consigliere Lordo, prego.
Sì, l'assessore all'urbanistica mi manca, però... No, invece solo una correzione sul punto 3, sul dispositivo, fa riferimento al PIP dei piani di vaccino, in realtà quello è un piano particolareggiato. Il PIP è quello... vabbè, io, visto che è un atto formale, se ce lo vogliamo scrivere lo scriviamo, altrimenti rimane così.
Quindi propone una sorta di emendamento, consigliere? Però lo dobbiamo aggiungere, lo dobbiamo mettere in votazione. Quindi...
Vabbè, lo potete lasciare così, io ve l'ho segnalato, poi va bene così.
Prego, Sindaco.
Sì, diciamo che, seppur insomma una osservazione pertinente, diciamo che non cambia la sostanza poi di fatto della questione, nel senso che... è probabilmente una questione più di dettaglio che di altro, insomma, se il segretario ci conferma che possiamo procedere ugualmente, insomma, che si tratta di una cosa tra virgolette insomma di poco conto, di fatto tutti gli atti poi che fanno riferimento a quel piano di approvazione, come no è giusto, per carità, chiamare le cose con il loro nome, no? Però se il consiglio comunale è d'accordo, si potrebbe soprassedere su questa piccola tra virgolette. Grazie.
Va bene, grazie. Allora mettiamo in votazione il punto. Stiamo mettendo in votazione il punto 3. Piano insediamenti produttivi, piani di vaccina, zona E1 e D e 2 di PRG, deroga l'utilizzo degli opifici per gli enti del terzo settore e le associazioni senza scopo di lucro, integrazione e regolamenti. Allora, chi è favorevole alzi la mano. Mancano. Scusate, ancora devo dire chi si astiene e chi è contrario.
Lucilla, risposti di là, perché però c'è stai in mezzo ai consiglieri, ci crei un problema di loro. Scusa, quella è l'area...
È l'area consiglieri, quella.
Allora, ricominciamo.
Chi è favorevole alzi la mano. Allora. 14. Sono 14 favorevoli. Grazie. Chi è contrario? Grazie. Nessun contrario. Chi si astiene? 2 astenuti. Pizzuti piccoli e forte. Immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la mano, l'unanimità. Quindi il punto è approvato e immediatamente esecutivo. Punto 4. Punto 4, eccolo qua. Ripiano disavanzo per effetto della determinazione dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità con il metodo ordinario, rendiconto di gestione 2019 ai sensi del decreto legislativo numero 118 del 2011. Molto velocemente l'assessore Aronica deve relazionare al Consiglio Comunale. Prego.
Grazie Presidente, cercherò di essere velocissimo. E, come ho già detto in sede di approvazione del rendiconto, il disavanzo di amministrazione complessivo è 3.387.000 spicci. Per l'anno 2021 e 2022 noi accantoneremo 225.859 per ogni esercizio e li abbiamo reperiti con dei risparmi già ottenuti, 50.000 euro dalla rinegoziazione dei mutui, 60.000 euro dal ribasso per la pulizia della sede comunale e altri edifici comunali, 15.859 da parte del ribasso ottenuto sulla gara per le assicurazioni e 100.000 euro dai risparmi che otterremo da una nuova gestione dell'illuminazione pubblica per un totale di 225.859.
Grazie Assessore. Interventi? Nessun intervento, dichiarazioni di voto? Allora. Stanno prendendo l'acqua. Stanno prendendo l'acqua. Allora, stiamo mettendo in votazione il punto numero 4. Chi è favorevole all'approvazione alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Contrario, Rossi, Pezzotti piccoli e forte, e Lollo. Quindi nessuno astenuto, il punto è approvato, l'immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la mano. 13, chi si astiene? Nessuno astenuto, chi è contrario? Rossi, Pezzotti piccoli e Lollo. È forte, scusi. Sono stata distratta da... No, ma distratto... Ah, è l'assessore De Santis, perché ho visto una persona in aula. Deve andare in zona assessori, grazie. Ho visto una persona, secondo me, a porte chiuse, il consiglio comunale, ho detto chi è. Bene, allora, punto 4 approvato, immediatamente esecutivo. Punto 5, variazione al bilancio di previsione 2020-2022, variazione numero 14. Molto velocemente l'assessore Aronica deve relazionare gentilmente al consiglio. Prego.
Grazie Presidente. Allora, questa è una versione di bilancio che portiamo direttamente in Consiglio Comunale, non passando per la Giunta. E con questa versione di bilancio approviamo innanzitutto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato, circa 578.000 euro. 430.500 li destiniamo alle manutenzione delle strade cittadine, 147.408 li destiniamo alla manutenzione straordinaria delle aree verdi, poi ci sono tutte un paio di diciamo riallocazioni interne, ma insomma che coinvolgono sempre la manutenzione straordinaria delle aree verdi e delle funzioni tecniche. Poi, oltre a questo, facciamo una variazione per l'utilizzo del contributo straordinario, del contributo statale ricevuto per la sanificazione e disinfezione degli edifici comunali, e lo mettiamo tra le spese di sicurezza sui luoghi di lavoro. Poi 89.000 euro sono dei contributi arrivati per essere assegnati alle risorse per i centri estivi, 48.000 euro vengono utilizzati per l'acquisto di arredi scolastici e 9.842 euro sono utilizzati per il finanziamento dell'antincendio del campo sportivo, sì, Angelo Sale. Sono tutti contributi ricevuti dal Ministero, Regione o avanzo di amministrazione. Sì.
Grazie Assessore. Interventi? Nessuno? Ah, Rossi. Era frapposto il consigliere Lodo, non l'avevo visto. Ha ingombrato la scena. Prego.
Sì, volevo soltanto avere una specifica. Ha parlato di risorse ai centri estivi. Che significa? Cioè, posso sapere in che senso viene intesa questa risorsa?
Ecco, e noi abbiamo ricevuto questo contributo dal Ministero di 89.134,60, deve essere utilizzato per potenziare i centri estivi diurni. Noi l'abbiamo messo a disposizione dell'assessorato che poi li utilizzerà. Noi abbiamo solo incassato i soldi.
No, mi sento, sì. E come venivano impiegati, però giustamente devo chiedere all'assessorato. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Altre dichiarazioni di voto? Allora, mettiamo in votazione il punto. Punto 5, variazione al bilancio di previsione 2020-2022, variazione numero 14. Chi è favorevole alzi la mano. 12 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Astenuti, Lollo, Pizzuti Piccoli, Forte e Rossi. Immediata esecutività del punto. Chi è favorevole alzi la mano. 13. Chi si astiene dall'immediata esecutività? Rossi, Pizzuti Piccoli, Forte. Contrari nessuno, il punto immediatamente esecutivo. Punto 6, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 128 in data 17 luglio 2020, avente ad oggetto prima variazione del bilancio di previsione anno 2020-2022, variazione 11-2020, ai sensi dell'articolo 175,4 e 5 del decreto legislativo 267-2000, relaziona l'assessore Aronica.
Allora, in questo caso si tratta di una ratifica di una delibera di giunta. Vi ricordo che le delibere di giunta possono essere fatte per delle variazioni di bilancio solo in caso di misure urgenti. Chiaramente l'urgenza in questo caso era dovuta proprio al periodo Covid e a contributi ricevuti e che volevamo mettere a disposizione della cittadinanza nel più breve tempo possibile. Ve ne cito qualcuno perché sono diciamo, sono stati a pioggia. Allora, 283.000 sono, 283.000 euro sono stati concessi dalla Regione Lazio per fondi straordinari dei canoni di locazione. Poi 230.000 euro sono interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici. Poi ci sono 70.000 euro sempre per l'edilizia scolastica, sono per fondi strutturali. Poi ci sono delle piccoli movimenti all'interno dei vari assessorati, tra cui 7.000 euro per le spese delle attività culturali che sono stati, diciamo, modificati in contributi invece che prestazioni di servizi. Poi ci sono altri 3.000 euro per promozione di attività sportive finanziate con proventi da impianti sportivi. Altre cose, insomma, non ce ne sono. Diciamo, ci sono 42.000 euro di variazione interna ai servizi sociali per le spese di compartecipazione all'ambito distrettuale, però questa è solo una riallocazione di fondi interni. Sostanzialmente l'urgenza era stata dovuta a questi contributi che ci sono arrivati nel periodo Covid, e per poterli utilizzare e distribuire subito alla cittadinanza abbiamo fatto la variazione di giunta.
Grazie assessore. Interventi? Nessun intervento, dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Mettiamo in votazione il punto. Ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 128 in data 17/7/2020, avente ad oggetto prima variazione al bilancio di previsione anno 2020-2022, variazione 11/2020, e sensi articolo 165, 4 e 5, decreto legislativo 267/2000. Chi è favorevole alzi la mano. Quindici favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? O signore Lordo, astenuto. Il punto è approvato. L'immediata esecutività del punto. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. Allora, punto 7. Approvazione proposta di ampliamento dell'impianto sportivo esistente in località Piani di Bacina, denominato Stadio Angelo Sale, attestazione dell'interesse pubblico e concessione permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 di PR 380/2001, recepimento del nuovo perimetro dell'impianto sportivo nella variante generale al PRG, riadottata con deliberazione Consiglio Comunale numero 29/2019. Sono allontanati dei consiglieri, ho visto? Consigliere Fioravanti si è allontanato dall'aula, si è gentilmente redatto, segretario. Allora, relaziona il sindaco. Prego.
Grazie Presidente, se posso avere la cartellina così con la delibera di fronte ho sicuramente più possibilità di dire tutto. Beh, ovviamente, come detto per i precedenti punti, anche questo è stato affrontato in commissione e tra l'altro, insomma, a questo punto si va a discutere in un momento particolarmente, insomma, delicato, perché come sapete la US La Dispoli è stata recentemente retrocessa di categoria in maniera, secondo penso tutti noi, ingiusta, in quanto il campionato non è stato concluso e a nulla purtroppo è valso il ricorso al TAR. Abbiamo problemi col TAR ultimamente che la società ha avanzato e che purtroppo è stato respinto. Tra l'altro, da quello che ho letto, la società ha preannunciato che non intende neanche andare a fare ricorso, appello, insomma, su questa sentenza, quindi ha accettato suo malgrado, come hanno fatto le altre società, questa retrocessione comunque ingiusta, perché ripeto, non è avvenuta sul campo, quindi non per meriti sportivi, ma per la problematica Covid che ha paralizzato e diciamo così, congelato le classifiche allo stato dell'arte in quel momento. Vabbè, detto questo, insomma, mi sembrava una doverosa precisazione, insomma, un'attestazione, se mi posso permettere, da parte di tutto il Consiglio Comunale, di vicinanza all'US La Dispoli per il torto subito. Detto questo, come sapete, tra l'altro la società ha visto un avvicendamento al suo vertice e la diciamo così, società così come attualmente composta poi ha proposto al Comune di realizzare delle nuove strutture, degli nuovi impianti sportivi nel perimetro dello stadio Angelo Sale. e ovviamente a sua cura e spese. Sapete tutti che lo stadio è stato realizzato dal Comune, e all'epoca fu approvato il progetto e approvato contestualmente una adottata, poi approvata una variante puntuale appunto per la realizzazione dello stadio. E l'US Ladispoli in ATI, perché nel frattempo ha costituito un ATI con la Academy Ladispoli e la Marco Augusto Imperatore SRL, con la Academy Ladispoli Unione Dilettantistica Sportiva che fa da mandatario e gli altri sono mandanti, così è stata costituita l'ATI, quindi si è proposta di costruire a sicure spese delle opere e delle migliorie che poi verranno ovviamente a fine convenzione acquisite gratuitamente al patrimonio comunale. Così come è patrimonio comunale e tutto il resto dell'impianto sportivo. Nello specifico parliamo di un campo di calcio a 5, 3 campi di padel, adeguamento della viabilità, strutture prefabbricate a uso spogliatoio, punto ristoro e altro, un'area giochi per bambini adiacente al punto ristoro e un'area di allenamento libero. Queste opere complessivamente, come da documentazione protocollata dalla società, hanno un valore di 555.000 euro. Sto cercando per sicurezza. Sì, 555.000 euro. Detto questo, con questa delibera noi andiamo ad affrontare sotto diversi aspetti il punto. In primis approviamo la costituzione dell'ATI tra, come ho detto prima, l'US Ladispoli, l'Academy Ladispoli, la Marco Augusto Imperatore, come da allegati alla presente, e quindi modificare il soggetto della convenzione originaria 4649 del 2017. Approviamo la proposta e gli elaborati che sono stati tecnici che sono stati presentati dalla US Ladispoli in regime di ATI costituita, come dicevo prima, come da allegati che sono ovviamente allegati, scusate la ripetizione, alla delibera, ne formano parte integrante e sostanziale. Poi, siccome andranno a realizzare, come dicevo prima, delle strutture, perché ovviamente gli impianti sportivi, calcetto, padel, non sono cubature, quindi non hanno necessità di deroga, siccome andranno a realizzare anche delle strutture prefabbricate, queste necessitano di una deroga, come per il punto precedente, ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380, ovviamente con l'attestazione del pubblico interesse, e che anche in questo caso è abbastanza evidente, in quanto si tratta di impiantistica sportiva, quindi di una miglioria all'impianto esistente di proprietà comunale e quindi di un accrescimento del patrimonio pubblico di 555.000 euro, oltre che diciamo, l'ampliamento, l'arricchimento, il potenziamento dell'offerta sportiva per la collettività. E quindi di conseguenza autorizziamo gli uffici comunali competenti a rilasciare, quando sarà, il permesso di costruire in deroga, così come vi dicevo, agli strumenti urbanistici, ovviamente previo ottenimento dei nulla osta necessari, tra cui sicuramente nulla osta paesaggistico per quanto riguarda le strutture che dicevo prima, uso ristoro, spogliatoio eccetera, perché rientrano nei 150 metri dal corso d'acqua, quindi in quel caso, come per il palazzetto dello sport, per fare un caso, insomma, per citare un caso analogo, deve essere richiesto e ottenuto preventivamente il parere paesaggistico. Poi invece dal punto di vista urbanistico andiamo a fare un allineamento, una modifica alla delibera con la quale abbiamo riadottato il piano regolatore con la delibera numero 29 del 2019. Mi spiego. Come vi dicevo prima, l'intervento è compatibile con la destinazione vigente di piano regolatore, perché tutta l'area, tutta la fascia che va dalla via Aurelia fino alla zona artigianale che costeggia la viale Giorgio Lazzari è destinazione del VRG vigente H1, quindi è compatibile con l'intervento proposto. Ma noi nella variante che abbiamo riadottato abbiamo apportato una modifica, come vi dicevo prima, a quell'area, andando ad ampliare la zona D2, quindi la zona artigianale, e quindi abbiamo tra virgolette rosicchiato una parte di quella H1 nel G vigente, e questo intervento, così come proposto, per una piccola parte, per un piccolo lembo di terra, si sovrappone con l'ampliamento che abbiamo fatto con la zona D2, e in più andiamo a correggere un errore materiale, se così possiamo definirlo, perché nella variante adottata nel 2010 tutta l'area era identificata come area F2, cioè l'attuale destinazione nella variante riadottata. E siccome per errore era stata sagomata in maniera sbagliata, tant'è che una parte del campo sportivo al momento nella variante riadottata entra in zona E, zona agricola, comprenderete ovviamente che questo è quantomeno un'ambiguità, nel senso che non era stata ben perimetrata l'area. Quindi con questa variante, con questa delibera apportiamo anche una modifica alla deliberazione di Consiglio Comunale del 2019 numero 29, ampliando la zona F2, quindi di servizi e attrezzature, quindi quella compatibile anche nella variante col campo sportivo, e la ampliamo sulla fascia, sulla confine con l'Aurelia, con i 50 metri dal fosso che come sapete sono inedificabili, con il confine sotto con la zona artigianale e con Viale Giorgio Lazzari, quindi diciamo andiamo per effetto poi a diminuire leggermente di poche centinaia di metri la zona D2 e la zona E agricola che rimane quella che costeggia il fosso Baccina. Quindi oltre alla parte diciamo così edilizia dove diamo la deroga ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380, riallineiamo anche questo aspetto urbanistico andando a correggere l'errore materiale che non aveva, come ho detto prima, considerato la variante già vigente tuttora, cioè la variante allora approvata e vigente tuttora, e a correggere l'errore materiale che aveva malsagomato l'area del campo sportivo. E in ultima battuta andiamo anche ad approvare lo schema di atto integrativo della originaria convenzione firmata nel 2017, ovviamente perché dovrà prevedere che dovranno essere realizzate a cure spese dei proponenti queste opere pubbliche e, fatto insomma non da poco, per ammortizzare l'investimento di 555.000 euro, l'ATI, così come costituita, ha chiesto un prolungamento della durata della convenzione che avrà una durata di 25 anni a partire dalla sottoscrizione, quindi in buona sostanza più 8 anni rispetto ai 20 anni originariamente pattuiti. Per darvi un parametro, quando è stato fatto il bando nel 2017, se non erro, o non so se era 2016 che poi è finito nel 2017, la USR Dispoli si è aggiudicata per 20 anni il campo sportivo facendo un investimento di 150.000 euro, quindi 20 anni 150.000 euro. In questo caso stiamo dando un prolungamento di 8 anni ma a fronte di 555.000 euro, che è una cifra insomma più di 3 volte superiore a quella originariamente investita. Ovviamente, non so se l'ho detto prima, l'abbiamo affrontata anche in commissione alla presenza dell'architetto Lucarelli, se ci sono domande insomma proverò a rispondervi nel dettaglio.
Grazie. Grazie Sindaco, ci sono interventi? Consigliere Londo, prego.
Grazie Presidente, per quanto riguarda questo punto vale già la linea di pensiero che avevo espresso con il Gabbiano, nel senso che trattandosi di beni pubblici o che torneranno al pubblico terminato il periodo in concessione non posso essere che favorevole all'approvazione del punto, tenendo presente il fatto che oltre che aumentare il valore dell'impianto sportivo così come realizzato, andrà ad aumentare anche l'offerta sportiva nei confronti dei cittadini di Ladispoli. Quindi per quanto già detto in commissione urbanistica, dove il punto è stato ampiamente visto, analizzato e anche in particolare in riferimento alla parte vincolistica, quindi il vincolo del PAI e tutto ciò che attiene all'inquadramento territoriale, e confermo quanto avevo detto in commissione e quindi faccio anche la dichiarazione di voto, che il mio voto è favorevole. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Pizzuti Piccoli, prego.
Grazie Presidente. E, diciamo che per quanto riguarda l'idea progettuale in sé può essere sicuramente interessante e ci lascia un po' così perplessi il fatto che si allunghi di altri 8 anni. Comprendiamo che poi questo è nell'economia dell'investimento, per carità, però pensare che quell'opera per 28 anni sarà comunque vincolata a questa società ci lascia un po' perplessi. E poi in generale diciamo volevo ricordare che su quell'area insisteva un vincolo idrogeologico che sì, di fatto è stato tolto di recente, prima ancora che venisse costruito lo stadio, però effettivamente noi abbiamo sempre sollevato dei dubbi sulla legittimità di questo cambio di vincolo, che poi permane leggermente più a valle diciamo, rispetto allo stadio, e quindi diciamo, ci preoccupa anche un po' il caricare poi quell'area di tante opere dove effettivamente ci potrebbe essere un rischio idrogeologico. Questa era solo una riflessione che volevo portare e condividere con il Consiglio. Grazie.
Grazie, la parola al Sindaco.
Grazie Consigliere, perché ha aggiunto un dettaglio che probabilmente prima non avevo affrontato quando ho parlato dei nulla osta necessari. È chiaro che l'area in questione, essendo rientrando all'interno dell'area C, se non sbaglio, del piano di assetto idrogeologico, potranno essere realizzate queste opere prefabbricate previo ottenimento del nulla osta necessario. Quindi, però, per dare anche insomma, una visione un po' più completa della questione, quel tipo di vincolistica che nella campitura troverete in verde barrato è compatibile con nuove edificazioni previa, ovviamente, previo ottenimento di prescrizioni o altro da parte dell'autorità competente. Fosse stato invece nell'area B o A, B1 A1, in quel caso non sarebbe stato possibile edificare proprio nulla perché lì è consentita solamente la ristrutturazione dell'esistente. Quindi attualmente diciamo, l'area è compatibile con la realizzazione di nuove strutture, quindi di cubature, previo ottenimento di nulla osta necessari. Come dicevo prima, invece, per quanto riguarda le strutture invece l'impiantistica sportiva, non essendo una cubatura, quella può essere realizzata diciamo, senza una complessità, perché appunto non ha questo dettaglio insomma, di essere un ostacolo eventualmente al deflusso delle acque. Questa cosa ve la dico perché ci siamo recati tempo fa all'autorità di bacino dell'Appennino centrale per chiedere informazioni sull'area di via Firenze, che ha lo stesso problema analogo, e in quell'occasione il dirigente appunto ci aveva detto che per la realizzazione di impiantistiche sportive non c'era problema, invece per quello che fa cubatura ha un altro discorso a parte. Comunque condivido quello che diceva poco fa insomma, sul fatto che in maniera più o meno comprensibile, più o meno chiara, questo non lo so perché è successo parecchio tempo fa, quando nessuno di noi probabilmente era in consiglio comunale, o forse se io c'ero ancora non seguivo così in maniera puntuale tutte le vicende, quindi questa cosa noi ce la siamo trovata già così impostata com'è. È chiaro che aver traslato il vincolo in area artigianale e su parte del quartiere Miami certamente ha arrecato, tra virgolette, insomma, un danno a quelli che oggi si vedono le aree vincolate, quindi questo è sicuramente un problema oggettivo, ma evidentemente alla base di tutto questo, come è normale e obbligatorio in questi casi, è stato sicuramente fornito uno studio idraulico che avrà giustificato il tutto insomma, così come è stato disposto. Però insomma, l'osservazione era più che pertinente, anzi ringrazio perché non avevo affrontato questo argomento prima.
Grazie. Altri interventi? Nessun intervento? Dichiarazione di voto? Mettiamo in votazione il punto approvazione, proposta di ampliamento dell'impianto sportivo esistente in località Piane di Vaccina, denominato Stadio Angelo Sale. Attestazione dell'interesse pubblico e concessione permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici assenti dell'articolo 14.380/2001, recepimento del nuovo perimetro dell'impianto sportivo nella variante generale al PRG, riadottata con delibera di Consiglio Comunale numero 29 del 2019. Chi è favorevole alzi la mano. Contatto segretario 11.
No, 3 grotte. 12.
No, no, l'alzava solamente che aveva 12 punti, 12 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario? Chi si astiene? Allora, si astengono Rossi, Pizzuti Piccoli e Forte. Punto approvato. Immediata esecutività del punto. Chi è favorevole alzi la mano. L'unanimità. Quindi il punto è immediatamente eseguito. Punto 8. Autorizzazione all'acquisto dell'immobile ubicato in Ladispoli, identificato catastalmente al foglio numero 71, particella 66, ex centrale telefonica Teti. Consigliere Moretti illustra il punto. Tornato il consigliere Fioravanti, avvocato Paggi nel frattempo.
Sì, brevemente posso relazionare io il punto, anche ripercorrendo un po' le varie fasi che hanno portato a questa delibera ad approdare in Consiglio. Dopo poco dal nostro insediamento nel 2017 siamo venuti a conoscenza che la Telecom aveva messo in vendita l'edificio in via Ancona, più o meno all'altezza del mercato giornaliero, dove il Comune aveva già una stanza in affitto di comodato con la Telecom. la Telecom riclamava alcuni affitti arretrati, ma erano simbolici, erano pochi euro per numerosi anni di affitto, e in quell'occasione ci hanno dichiarato la disponibilità a venderlo. Ovviamente la pretesa era molto alta, superava ampiamente 200.000 euro, e da lì abbiamo tentato di intavolare una trattativa per vedere, visto che è un edificio che sta al centro della città e che già era destinato ad attività, diciamo, sociali, in questo caso c'era un'associazione di volontariato, che poteva avere diversi usi, che ancora non abbiamo stabilito, ma siamo aperti anche a proposte, e quindi abbiamo pensato che potesse essere utile avere una base, un edificio del genere a disposizione. Sono circa 200 metri quadrati sviluppati su due piani, e la Telecom ha fatto prima un'offerta, come vi abbiamo detto, di circa 200.000 euro, superiore a 200.000 euro, poi ha ribassato la sua pretesa a 185, alla fine ha accettato la nostra controproposta a 165.000 euro, che insomma sul prezzo di mercato, cioè, scusate, come valore di mercato, spero che possano insomma anche comprenderlo tutti quelli che sono qua, è un prezzo abbastanza conveniente. Ovviamente c'è da fare qualche piccolo lavoro, ma lo stabile sta in buonissime condizioni, sia per quanto riguarda le mura, sia per quanto riguarda le coperture. Quindi abbiamo portato avanti la trattativa fin tanto che la Telecom non ci ha dato la disponibilità ad accettare la nostra proposta. La spesa verrà coperta con l'acquisizione di un mutuo, quindi la delibera di questa sera dà mandato all'amministrazione di procedere con l'acquisto attraverso l'acquisizione preliminare di un mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti.
Grazie consigliere Moretti. Ci sono interventi sul punto? Consigliere Loddo, prego.
Sì, grazie Presidente. Relativamente al punto, anche questo è stato oggetto di un dibattito in Commissione e devo dire che il consigliere Moretti ce l'ha spiegato molto bene e devo dire che è un'ottima operazione per il Comune, perché come ricordavamo durante sia le amministrazioni passate, la Dispoli è un Comune molto giovane e come patrimonio immobiliare alla fine tutto quello che c'ha è perché l'ha acquisito successivamente. E a volte anche scelte del passato sono state contestate nel momento in cui si andava ad acquisire gli immobili del tipo ma che cosa ci facciamo? Poi in realtà invece diverse operazioni, ad esempio l'acquisto dell'area IMAC, l'acquisto del consorzio agrario provinciale, poi hanno portato una plusvalenza in termini di città, nel senso comunque un valore che poi la cittadina si è ritrovato sotto forma di altri servizi. Anche in questo caso non si cambia la linea perché si sta all'opposizione, io ritengo invece che sia un'ottima operazione, anche il prezzo, trattandosi di una struttura che è di circa 200 metri quadri, diceva il consigliere Muretti, e quindi il prezzo di 165.000 euro significa che stiamo parlando di un prezzo al metro quadro di circa 800 euro al metro quadro, e quindi è perfettamente, non perfettamente in linea col prezzo di mercato, ma è ben al di sotto del prezzo di mercato, anche per la collocazione dell'immobile nel centro, nel tessuto cittadino. Sull'utilizzo io spero che l'amministrazione coinvolga anche l'opposizione nella scelta di che cosa verrà destinata ad essere. E tra le cose che vorrei ricordare all'amministrazione, questa è l'occasione, c'è l'assessore Milani di rimettere in pristino quella che era la sala mostre per la pittura, perché in passato con il pregevole lavoro di Filippo Conte, ma anche di tutti gli artisti locali che hanno esposto e hanno riempito quella sala con le loro idee, Io avrei il piacere che l'amministrazione o in quel locale o in un altro rimettesse in funzione questo tipo di attività, perché è un'attività importante, cioè è stato importante anche aprire il negozio solidale, per carità, questo come si dice è importante, ma io ritengo pure che la Dispoli ha bisogno anche della cultura e dell'arte, alla Dispoli ci sono molti pittori, c'è molta fervore in questo tema e spero che questa istanza venga accolta in quel locale o in un altro. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Vizzuti Piccoli, prego.
Sì, grazie Presidente. Beh, diciamo che il fatto che si possa acquisire un immobile in quella posizione strategica è sicuramente interessante. E, visto che non sono state ancora scelte, poi non è stata ancora scelta la destinazione d'uso, magari potrebbe essere l'occasione anche da parte delle opposizioni di proporre attraverso una mozione delle idee, perché di fatto di idee ce ne sono molte e anche interessanti. Si può andare appunto dall'aspetto culturale. Tempo fa le associazioni del territorio proposero la realizzazione di un museo civico naturalistico, che non è banale, perché forse sarebbe anche il caso di riqualificare quello che è l'offerta del nostro territorio, visto che adesso abbiamo anche le nostre caretta che frequentano il nostro litorale, e secondo me potrebbe essere un punto di eccellenza da sviluppare in futuro. E questo. Altro utilizzo, anche un aspetto sociale, per esempio un centro diurno per le nostre persone disabili, non trascuriamolo, pensate anche all'importanza che potrebbe avere collocarlo proprio nel centro di Ladispoli, anche da un punto di vista educativo nei confronti delle diversità che appunto ci sono nella nostra società. Quindi diciamo adesso poi ci penseremo e proporremo anche delle mozioni in questo senso, però ecco, ci fa piacere che una volta tanto l'amministrazione possa acquistare degli immobili e soprattutto tenerli al patrimonio comunale, perché tante volte sono stati comprati terreni e poi spesi anche tanti soldi e regalati, no? Come fu il caso del terreno vicino alla chiesa dell'altra amministrazione, naturalmente, e questo diciamo non ci ha fatto tanto bene né alle nostre casse né ad altro. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Nessun intervento? Dichiarazioni di voto? Mario sarà andato un attimino al bagno. La parola al sindaco.
Colgo l'occasione, nel frattempo che torna il segretario, innanzitutto per ringraziare il consigliere Moretti, che in questa vicenda è stato molto prezioso nei contatti con la Telecom, che ci sta continuamente facendo presente che hanno altri acquirenti che stanno cercando di acquistare l'immobile. Noi abbiamo cercato di far valere il peso dell'amministrazione comunale, quindi siamo soddisfatti dopo mesi ovviamente di interlocuzione di poter arrivare alla definizione di questa vicenda. E poi è chiaro che ci sarà modo per pensare in maniera dettagliata cosa andare a posizionare all'interno di quello stabile, che essendo posizionato in un punto strategico sarà ovviamente importante ragionarci bene sopra. È chiaro che noi abbiamo, come sappiamo, come ci siamo detti più volte, un mondo delle associazioni molto variegato e molto fertile, quindi sicuramente andare a realizzare dei locali che possono essere utilizzati su diversi aspetti, magari con un uso plurimo, che si possono prestare a diversi tipi di utilizzo, potrebbe essere un'idea. Il discorso del centro diurno, ma non è la sede questa per dirlo, per carità, però è probabilmente, a parte che abbiamo previsto di realizzarlo al piano terra di via Aldo Moro, proprio perché poi alla fine abbiamo realizzato altrove il commissariato e la sede della polizia locale, forse, ripeto, ci sarà modo di parlarne in un'altra sede. Non è proprio l'ideale, perché la struttura è sì 200 metri quadri, però su due livelli, e tra l'altro il primo piano non ha neanche l'ascensore, quindi non è facilmente accessibile, e non è in una metratura probabilmente idonea, perché i centri diurni, quando si tratta poi di disabilità di un certo tipo, come saprete, sono normalmente di grandi dimensioni. Pensate che quello di Via Aldo Moro è circa 400 metri, il piano primo e pure il terra che andremo poi ad adibire. Quindi, però ripeto, abbiamo la possibilità finalmente di accrescere il patrimonio del comune immobiliare, che come sapete purtroppo è molto povero, perché non abbiamo, oltre alle scuole e il comune e quei pochi centri sportivi che abbiamo, siamo un comune veramente ridotto all'osso da questo punto di vista.
Grazie. Allora, sì, mettiamo in votazione il punto 8, autorizzazione all'acquisto dell'immobile ubicato in Ladispoli identificato catastalmente al foglio 71, particella 66, ex centrale telefonica Teti. Chi è favorevole alzi la mano. L'unanimità. L'immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la mano. L'unanimità anche in questo caso. Punto approvato ed è immediatamente esecutivo. Adesso attuazione del piano di lottizzazione d'ufficio per il recupero urbanistico, località Olmetto Monteroni, precisazioni e approvazione, nuovo atto unilaterale d'obbligo. Consigliere Marchetti, che relaziona, grazie.
Buonasera a tutti i presenti e buonasera a chi ci segue da casa. Sì, abbiamo iniziato, mi siedo per comodità, abbiamo iniziato una serie, sin dall'inizio, abbiamo cominciato con una serie di incontri con i lottisti per cercare anche di ascoltarli e andare incontro a quelle che erano le loro esigenze. Dopo una serie appunto di incontri abbiamo raggiunto un accordo quasi totale, fatto salvo per due punti che veniamo poi a discutere, e in particolare il primo punto che riguardava quella che era la possibilità, nell'atto veniva esclusa la possibilità di avanzare un'azione legale nei confronti del Comune nella parte preliminare, quindi questo è il punto che verrà modificato in questo senso. E l'altro punto che ci chiedevano di modificare era quello riguardante le modalità di recupero degli importi qualora non si raggiungesse poi il 75% e quindi la formazione del consorzio stesso. Questo è quanto.
Grazie consigliere. Domande, interventi? Nessuno? Dichiarazioni di voto? Nessuna, mettiamo in votazione il punto. Allora, punto 8, attuazione del piano di lottizzazione d'ufficio per il recupero urbanistico, località Olmetto Monteroni, precisazioni e approvazioni, nuovo atto unilaterale d'obbligo. Punto 9, ho detto 8? Ho sbagliato, è punto 9. Però la rubrica era giusta. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Più avanti? No. Allora, ricontiamo, dai. Allora, rialzate la mano, chi è favorevole alzi la mano. 8. Chi è contrario? Contrario, Vizzuti Piccoli, Rossi è forte. Chi si astiene? Si astiene Fiorenza, Fiorini. Grando, Loddo e Fioravanti. Allora, ripetiamo. Si astiene Grando, Fiorenza, Fiorini, Fioravanti e Loddo. 5? È approvato. Sì, sì. Il punto è approvato. Sì, l'immediata esecutività anche in questo caso. Chi è favorevole alzi la mano. Sono quelli di prima. No? No, do vota. Quindi, 9. Chi è contrario all'immediata esecutività alzi la mano. Contrario all'immediata esecutività? 3. E sono Pizzuti Piccoli, Forte e Rossi. Chi si astiene? Grando. Marongiu sta votando, si sta astenendo? Ha votato a favore Marongiu, no, ho visto la mano alzata, mi sono confuso. Ah, si stava sistemando i capelli. Allora, Grando, Fiorenza, Fiorini. Fioravanti e Fioravanti. A posto, segretario, benissimo. Punto 10. Sì, regolamento referendum consultivo cittadino, approvazione. Consigliere Vizzuti Piccoli, può relazionare gentilmente al Consiglio, grazie.
Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda questo regolamento che proponiamo, questo scaturisce da un lavoro fatto con la Commissione che presiede, appunto la Commissione Affari istituzionali del Comune, e rientra in quelle attività di lavoro autonome della Commissione che non sono determinate da una richiesta della Presidenza del Consiglio Comunale. E la Commissione in questi anni ha lavorato per tutta una serie di regolamenti e altro, e in particolare questo sul referendum consultivo cittadino, perché da anni noi non avevamo un regolamento che permettesse comunque di portare a compimento la richiesta di referendum da parte dei cittadini. E quindi il regolamento che stasera andiamo a portare in votazione è un regolamento che scaturisce intanto da un lavoro di mesi di tutte le forze politiche della Commissione e devo dire che rappresenta un po' una sintesi di quello che si è riusciti insieme a costruire. Infatti voglio anche ringraziare i vari partecipanti, i vari commissari della Commissione che hanno appunto dato il loro contributo. È un regolamento che sicuramente può essere perfettibile nel tempo e migliorato, perché poi magari ogni forza politica magari l'avrebbe voluto diverso, però va detto che finalmente noi abbiamo un regolamento che permette alla cittadinanza, volendo, di richiedere l'indizione di un referendum, cosa che non era stata fatta negli ultimi anni e in particolare anche nella passata amministrazione. Va detto che non c'è stata probabilmente la volontà politica di portarlo a compimento. Il regolamento è coerente con quello che è il nostro statuto comunale e quello che è il testo unico degli enti locali e quindi chiediamo di approvarlo e quindi di diciamo, attivare appunto la possibilità di esprimere questo referendum attraverso il regolamento in oggetto. Grazie.
Grazie a lei. Interventi? Nessun intervento. Consigliere Moretti, anche Quinta Valle. Quindi consigliere Moretti e poi Quinta Valle.
Lodo, non ci faccio l'abitudine a vedermi da questa parte. Io volevo esprimere apprezzamento al consigliere Vizzuti perché lo strumento del referendum è importantissimo in un comune. Se ne avessimo avuto uno di regolamento in anni passati probabilmente saremmo riusciti a sventare alcune cose che oggi non ci piacciono molto ma che abbiamo dovuto subire perché pur non essendo gradite ai cittadini sono state imposte dalla politica. Sono certo che con un regolamento e con un referendum che fosse stato veramente l'espressione della volontà dei cittadini, tante cose oggi alla Dispoli sarebbero diverse. Quindi ben venga questa iniziativa, il regolamento, come dice lei, è sempre perfettibile, ma comunque da qualche punto bisogna partire, quindi questa è una buona base. Io esprimo apprezzamento personale anche del gruppo di Cuori a Dispolani e anche faccio dichiarazione di voto favorevole.
Grazie consigliere Moretti. Consigliere Quinta Valle.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Chiaramente apprezzamento personale del gruppo Lega perché è un'iniziativa su cui ho avuto il piacere di lavorare, ma come diceva il buon consigliere Vizzuti Piccoli, la nostra commissione fin dall'inizio di questa consigliatura è stata caratterizzata da un clima molto amichevole e collaborativo tra i commissari stessi e veramente solamente l'epidemia ci ha fermati perché comunque è una delle commissioni che si è riunita più spesso, una commissione su cui ci siamo confrontati su diversi temi, trovando sempre quel giusto equilibrio tra le varie istanze. Come diceva il consigliere Moretti, il referendum è uno strumento fondamentale di ogni istituto democratico. Sarà uno strumento che andremo a migliorare perché poi adattando alla realtà e ai tempi andrà migliorato. Ma per il momento credo che grazie alla guida di Vizzuti Piccoli e grazie al lavoro di tutti i commissari abbiamo raggiunto un buon risultato. Quindi il voto mio e del gruppo Lega è chiaramente favorevole. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Lodo, prego.
Grazie Presidente. Io inizio dalla fine, quindi esprimo il voto favorevole. Ho lavorato insieme alla Commissione e ho avuto modo di confrontarmi anche nelle diverse idee, perché poi anche se in Consiglio Comunale appare tutto molto veloce, in realtà dietro c'è stato un lavoro, oltre che di mediazione, anche di confronto tra le idee diverse di ogni componente politica, perché poi ognuno le cose ha sensibilità politiche diverse, ha obiettivi diversi e quindi è chiaro che poi c'è necessità di un'ampia opera di mediazione. E su questo mi inserisco nel riconoscimento della guida della Commissione di Antonio Pizzuti,
perché ha lavorato bene, ha lavorato con impegno, ha dato delle scadenze, non è sempre scontato, nel senso che io frequento questi posti da diverso tempo e non è detto che l'appartenenza alla maggioranza o alla minoranza qualifichi l'impegno che uno ci mette, quindi tanto di cappello.